Orellana, la riforma costituzionale è divenuta realtà. L'ultimo step sarà quindi il referendum di ottobre, sul quale Renzi, secondo quanto dichiarato dal Premier stesso, si gioca tutto. I detrattori della riforma la giudicano un altro schiaffo alla Costituzione. Così, secondo lei?
No, mi sembra una evoluzione di una Costituzione che sicuramente resta valida, è un esempio per tutti, soprattutto per la parte iniziale, dove ci sono i principi, dove dichiara l'articolo 1 che è una Repubblica fondata sul lavoro e tutte le parti che riguardano tanti aspetti, anche la famiglia, però diciamo questi aspetti più della composizione di alcuni organi come il Senato, come la soppressione dello CNEL, sono possibili oggetto di modifiche costituzionali. Si esagera nell'attaccare la riforma sicuramente.
E si è arrivati a questo passo dopo settimane delicate per il governo, con lo scandalo che ha portato alle dimissioni del ministro Guidi e ha rivisto il nome proprio della Boschi, relatrice della riforma costituzionale, emergere dalle intercettazioni. A suo parere è fallito il disegno di Renzi di rottamare la vecchia politica o quantomeno dinamiche insite in essa?
Ma guardi, purtroppo intanto bisogna aspettare gli esiti di indagine, ex ministro Guidi non è una persona indagata, però sicuramente le telefonate hanno aperto uno squarcio su una situazione di vicinanza, di connivenza fra alcune cariche politiche. Questo governo non è stato immune, come altri precedenti, di richieste e poi effettive dimissioni sia di sottosegretari che di ministri. Questo è un costante purtroppo della politica italiana. Io credo che questo spinga sempre più a approvare due leggi, secondo me in particolare. Quella sul conflitto di interessi, che c'è una ma insomma è superata dai fatti e va aggiornata, e una totale novità per l'Italia che sarebbe quella della regolamentazione delle attività di lobby, perché questa che poi è stata fatta da alcune aziende, sembrerebbe tramite una vicinanza affettiva con la ministro, è stata un'attività di lobby del tutto illegittima. Quindi invece forse su questo bisognerebbe lavorare per dare trasparenza, per regolamentare, per rendere palese quello che in altri paesi viene così regolamentato. Gli Stati Uniti sono un esempio, ma in Europa c'è la Germania che dagli anni 50 lo fa, più recentemente l'ha fatto sia la Commissione Europea che il Parlamento Europeo, quindi, e altre nazioni, anche noi vicini, l'Austria, la Slovenia, sono tanti paesi che l'Italia deve andare anche in questa direzione. Velocemente, secondo me.
Lei ha menzionato l'Europa, in particolare l'Austria. Cosa ne pensa del muro che l'Austria vuole alzare al Brennero?
Mi sembra una reazione eccessiva, sconsiderata a un problema generale che abbiamo tutti i paesi europei, quella di questi flussi migratori che ci devono sicuramente allertare e preparare a gestire al meglio. Però non è certo chiudendo una frontiera interna e quindi facendo saltare, se può spero temporaneamente, l'accordo di Schengen che si risolve il problema. Insomma, si crea solamente appunto un dissinco, una frizione fra due stati come Italia e Austria, rallentare, bloccare il flusso poi normale di transito tra i due paesi è anche un danno all'economia, per esempio, quindi non capisco questa, oltretutto una regione che il Brennero ha ancora un significato simbolico, storico, da non sottovalutare, e so perché ne faccio parte del gruppo delle autonomie che anche dai colleghi, non viene vissuta dai colleghi del posto, diciamo Bozzanini, non è vissuta come una pagina positiva, assolutamente, se vi vedo critici dell'Austria, quindi credo che sia stata eccessiva come reazione, sicuramente.
E a proposito di reazioni eccessive, un suo commento sull'uscita di Salvini nei confronti del Presidente della Repubblica?
Anticipata la risposta, sicuramente è una uscita provvida, insomma, è sempre molto misurato e pacato e condivisibile, diciamo, il nostro Presidente, quindi attaccarlo così violentemente, insomma, chiaro che poi si è colta l'occasione di essere una mostra legata al vino, quindi all'alcol, e quindi poteva, secondo questa battutaccia, diciamo, non essere sopra, poi è una vera e propria sciocchezza, insomma, veramente si sfiora il vilipendio, o forse si è superato il limite del vilipendio al Presidente della Repubblica, insomma, del tutto parole inqualificabili che si fanno, credo, solo per attirare l'attenzione, per avere il titolo, per avere qualcuno che ne parla, però io sono d'accordo che la politica è comunicazione col pubblico, perché va detto, va raccontato quello che si fa e quello che si vuole fare, ma non è solo comunicazione, è anche sostanza, e questa non è sostanza, questa è spazzatura.
E a proposito di comunicazione, Salvini ha comunicato che non si è pentito.
Esatto, perseverando per voler ottenere e riuscire a ottenere sempre più attenzione mediatica. Purtroppo è tutto legato legato a questo, credo. Cioè, o anche un po' me lo auguro, non lo pensi davvero, diciamo, non pensi così male del Presidente.
Orellana, lei è passato da 5 Stelle al gruppo misto al Movimento per le Autonomie, già protagonista di appoggi all'esecutivo. Come va la convivenza in Senato con l'ex Presidente Napolitano fra i nemici più invisi dai suoi ex amici 5 Stelle?
Va bene, insomma, non, assolutamente, insomma, non ci sono problemi con il Presidente Emerito. Adesso in questi ultimi giorni non lo vedo molto presente in aula, quindi mi auguro che sia tutto a posto, però insomma quando c'è ci si saluta. Io all'epoca quando ero 5 Stelle mi ero un po' opposto anche a un eccesso di critica che anche in quel caso si andava verso l'insulto e anche alla richiesta, secondo me, immotivata di impeachment. Pur avendo alcune criticità nel suo operato, tutti siamo soggetti a errori, io resto comunque dell'idea che all'epoca forse la decisione di accettare un secondo incarico da parte del Presidente fu forse frettolosa, ecco, diciamo, dopo 5-6 votazioni forse era un po' presto per dover riprendere lui le redini, forse se fosse all'epoca andata avanti avremmo avuto tutto un esito diverso della legislatura. Comunque questo è, però tornando ai rapporti umani e personali, sono buoni, diciamo.
E a proposito dei rapporti, i 5 Stelle hanno perso il loro cofondatore Gian Roberto Casaleggio, stroncato da un brutto male. È vero che a questo punto è Di Maio il vero erede, colui il quale dovrà per forza di cose assumere la carica di leader, come riportano i media, o no?
Non saprei, io quello che vedo è che praticamente c'è un direttorio di 5 membri e comunque resta la figura di Grillo, che pur avendo fatto un passo di lato ancora si esprime pubblicamente, resta comunque il capo politico, insomma, quindi non credo che si possa ancora desumere nulla su quale potrà essere l'impatto di questa perdita, diciamo.
E concludiamo con il referendum abrogativo sulle trivellazioni. Lei voterà sì o no? E cosa ne pensa del PD che opta per l'astensione?
Io andrò a votare e andrò a votare sì, per un motivo molto specifico e molto preciso. Quello di il tema è l'abrogazione di una norma che va approvata a questo punto, che concede un bene pubblico, quindi il sottosuolo per l'estrazione di idrocarburi, in maniera, diciamo, indefinita quasi, diciamo, quando si decide che la scadenza del giacimento, diciamo, che gli lascia un a chi, al concessionario, decidere poi quanto, fin quando tenere la concessione. Questo secondo me concettualmente, con la propria questione di principio, di qualsiasi tipo di concessione non può essere gestita così, ma la legge precedente a questa prevedeva una concessione per 30 anni con successive proroghe, ma per un totale non più di 50 anni. Io credo che bisognerebbe tornare a questo. Detto questo, il referendum è stato caricato di significati totalmente diversi da questo, cioè sentir raccontare che è un referendum che blocca le trivelle, che ci fa cambiare la politica energetica, diciamo, si gonfia un significato, una cosa che non è. Poi, tornando alla sua domanda, se non condivido comunque mai la proposta di astenersi dal voto. È legittimo, ma credo che sia errato. Sarebbe anche da dire comunque, perché questo è il primo caso di un referendum non chiesto dai cittadini, un referendum votativo, ma chiesto da alcune regioni. È la prima volta nella storia repubblicana che alcune regioni chiedono un referendum. E questo un po' anche questo sorprende, perché le regioni hanno anche loro la potestà legislativa. Avrebbero potuto proporre la legge in Parlamento e magari andare nelle vie legislative ad abrogare questa norma. Cioè, affidarsi ai cittadini o enti così come lo Stato un po' mi sorprende. Per quanto la Costituzione lo preveda, ci vedo dietro molta politica anti-renziana, adesso, per essere fuori dai denti, no? Perché queste regioni, 7 su 9, sono guidate da PD, in particolare una, la Puglia, il presidente di regione Emiliano, che forse ambisce in futuro a sostituirsi a Renzi, quindi è un uso strumentale quasi del referendum. Questo mi dispiace, però dato che bisogna lasciare da parte questo e attenersi al merito, il merito è giusto quello di abrogare la norma. Quindi io vado e voto sì, però non mi aggrego al gruppo di persone che ne stanno facendo, appunto, come dicevo prima, una battaglia di una cosa che non è.